Spesso, quando ci si iscrive a un nuovo servizio online, ci si ritrova davanti a un muro di testo infinito.
Ah, sì, i famosi termini e condizioni che nessuno legge mai.
Esatto. Si scorre velocemente verso il basso e si mette la spunta senza pensarci troppo. È un riflesso condizionato. Ma la domanda dell'approfondimento di oggi è cosa succede quando si mette quella stessa firma un po' distratta su un modulo in ospedale?
Questa è una questione delicata. Oggi abbiamo messo insieme diverse fonti legali, tra cui la legge 219 del 2017 e alcune recenti sentenze della Cassazione, proprio per esplorare le regole del consenso informato.
Che poi la nostra missione qui è proprio smontare l'idea che basti mettere una firma su un foglio per rendere legale un trattamento medico.
Assolutamente, sì. È un equivoco diffusissimo. Cioè, si tende a confondere il pezzo di carta fisico con l'atto giuridico vero e proprio.
Quindi i testi di legge cosa dicono esattamente su questo?
Sono chiarissimi. Affinché un medico possa operare in modo lecito, la volontà del paziente deve essere personale, libera, consapevole e specifica.
Ok, quindi se manca anche solo uno di questi elementi?
L'atto medico diventa illecito. Diventa illecito perché va a ledere il diritto costituzionale all'autodeterminazione della persona. E attenzione, questo vale a prescindere dal fatto che l'operazione vada a buon fine o meno.
Questo è un punto fondamentale. E quindi se la volontà deve essere strettamente personale, il primo nodo da sciogliere è chi ha il diritto di tenere in mano la penna? Per
Esatto.
un adulto nel pieno delle sue facoltà è ovvio, ma per tutti gli altri?
Il principio cardine rimane che il diritto è personalissimo. Un maggiorenne capace è l'unico titolare e nessun familiare può decidere al posto suo, senza una, cioè senza una formale nomina a fiduciario.
E per i minori invece.
Per i minori la decisione spetta ai genitori o al tutore legale, ma la legge impone un vincolo interessante. Bisogna sempre ascoltare e valorizzare la volontà del minore, in proporzione alla sua età e maturità.
Ha molto senso. E per chi magari ha patologie invalidanti.
Lì agisce l'amministratore di sostegno o il tutore, cercando però sempre di allinearsi ai desideri e all'inclinazione del paziente.
Ok, analizziamo la questione da un'altra angolazione però. Cosa succede in un'emergenza assoluta?
Tipo al pronto soccorso, intendi?
Sì, esatto. Se una persona arriva priva di sensi dopo un grave incidente, immagino che i chirurgi non si mettano a sfogliare l'elenco telefonico per cercare un giudice.
Certo che no, assolutamente. In queste situazioni limite, le rigide procedure formali cedono il passo al cosiddetto stato di necessità.
Ah, ecco.
Il medico è autorizzato, anzi, è proprio tenuto a intervenire subito per salvare la vita, basandosi sul principio del consenso presunto.
Chiaro. Ma torniamo alla situazione standard. Paziente sveglio e capace. Come fa a sapere di avere in mano tutti gli elementi per scegliere?
Diciamo che il medico ha un obbligo di informazione molto preciso. Deve abbandonare il gergo tecnico e fornire un quadro reale e comprensibile.
Quindi non solo la diagnosi, immagino.
No, infatti. Deve spiegare la diagnosi, la prognosi, con e senza cure, e le alternative terapeutiche. E poi c'è lo scoglio dei rischi.
Qui arriva la parte davvero interessante. Di che tipo di rischi parliamo?
Le linee guida dicono che vanno comunicati non solo i rischi comuni, ma soprattutto quelli statisticamente rarissimi se hanno esiti drammatici, come pericolo di morte o invalidità permanente.
Wow, persino quelli rarissimi.
Sì, e un dettaglio cruciale è che va spiegato chiaramente come l'intervento cambierà la qualità della vita relazionale o lavorativa del paziente.
Un momento però. Faccio l'avvocato del diavolo. Se un chirurgo mi fa un elenco di complicazioni letali o paralizzanti, per quanto improbabili, l'istinto umano è alzarsi a scappare via.
È una reazione normalissima.
Non si rischia di terrorizzare le persone, spingendole magari a rifiutare una terapia vitale?
È un'osservazione acuta ed è proprio qui che entra in gioco la delicatezza della professione medica. La legge non chiede di riversare sul paziente un freddo e macabro elenco di statistiche.
Sarebbe controproducente.
Esatto, impone che la comunicazione sia calibrata sul livello culturale ed emotivo di chi ascolta. L'obiettivo è far capire la situazione reale senza generare panico, usando parole accessibili.
E lasciando spazio per fare domande, suppongo.
Certamente il dialogo è essenziale. E per processare un carico di informazioni così tecnico ed emotivo, serve del tempo materiale.
Eh sì. Tornando agli esempi quotidiani, è un po' come se ti chiedessero di decidere se comprare una casa in 2 minuti, con l'agente immobiliare che ha già il cappotto addosso e sta chiudendo la porta. Impossibile.
L'analogia funziona perfettamente. I giuristi definiscono questo tempo necessario spatium deliberandi, ovvero un lasso di...
Ah, lo spatium deliberandi. Devono sempre infilarci un po' di latino per far sembrare le cose più solenni.
È vero, fa sempre il suo effetto. Ma dietro l'etichetta solenne c'è un concetto pratico, un consenso firmato in corridoio 5 minuti prima di entrare in sala operatoria è considerato viziato dall'urgenza.
Quindi legalmente non valido.
Esattamente, non è valido. La persona deve poter metabolizzare la scelta, magari parlandone con i propri cari. E per dimostrare che questo dialogo approfondito c'è stato, la forma scritta o videoregistrata è la regola d'oro.
Quindi i vecchi moduli a crocette prestampati?
Quelli in tribunale ormai equivalgono a carta straccia.
A proposito di tribunali, però, c'è un punto nelle nostre fonti che mi ha lasciato perplesso.
Dimmi tutto.
L'ordinanza 16633 del 2023 della Cassazione afferma che se un intervento era strettamente necessario, a bassissimo rischio ed è andato bene, non c'è alcun risarcimento per il paziente anche se il modulo del consenso era carente. Ma questo non significa dare ai medici un lasciapassare per ignorare le scartoffie purché l'intervento riesca bene.
Capisco il dubbio. Sembra quasi un controsenso rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora, ma in realtà è puro pragmatismo giudiziario.
In che senso pragmatismo?
I giudici non dicono che il consenso sia superfluo, stanno semplicemente applicando le regole della responsabilità civile che richiedono un nesso causale diretto tra l'errore commesso e il danno subito.
Ok, quindi se l'intervento era indispensabile per la salute?
Esatto, se il paziente una volta informato correttamente lo avrebbe accettato comunque, allora il difetto burocratico del documento non ha cambiato il corso degli eventi, manca un danno reale da risarcire.
Ah, ho capito. È un modo per evitare processi infiniti per errori puramente formali.
Proprio così, evita condanne sproporzionate per omissioni che non hanno un impatto sul risultato pratico.
Molto chiaro. Quindi, per tutelare l'autodeterminazione servono la persona giusta, informazione onesta e tempo per riflettere, sempre con un occhio al pragmatismo. Ma prima di concludere c'è un ultimo spunto affascinante emerso dalle fonti.
Ti riferisci al consenso allargato?
Esattamente, quella pratica per cui prima di addormentarsi si autorizza preventivamente il chirurgo a eseguire manovre non programmate se dovesse trovare complicazioni impreviste.
È un'estensione enorme della fiducia.
Assolutamente. Viene da chiedersi se, leggendo davvero con attenzione quei moduli, fino a che punto ci si può spingere nell'affidare ciecamente la propria integrità a un'altra persona.
È una vera e propria delega in bianco, mentre si è nell'incoscienza totale dell'anestesia.
Permettendo al medico di fare tutto ciò che ritiene necessario. È sicuramente un pensiero su cui chi ci ascolta vorrà riflettere la prossima volta che si troverà con una penna in mano in ospedale.